sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. È Angela che vi parla, con me in studio stamattina il professor Giampaolo Cottini.
Buongiorno a tutti.
In regia Enrico. Vediamo di parlare stamattina, di affrontare, di concludere un po' questo discorso che avevamo iniziato sui movimenti, e in particolare stavamo approfondendo il discorso sul movimento di comunione e liberazione. C'è stata l'udienza che Papa Francesco ha fatto a tutti i membri e a tutti gli amici di Comunione e Liberazione, e cerchiamo di capire che cosa ha voluto dire il Santo Padre a questo movimento, e quindi ci facciamo aiutare dal professor Cottini. Dall'altra parte c'è stata la festa delle donne, allora mi sembrava importante rivedere un attimo, cercare qualcosa che potesse essere significativo, una narrazione, un racconto di donne. E ne ho trovati due che dopo vi presenterò e vi dirò. E poi c'è ancora aperto tutta la questione della famiglia. Che cosa succede? Diverse sono le leggi, diverse adesso ultimamente anche sull'adozione, la possibilità che venga adottato solo da un singolo, ecco. E quindi c'è veramente un grosso movimento di cui forse vale la pena sentire qualcosa. Per il momento invece ascoltiamo una bellissima canzone e poi entreremo nel merito.
Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che un pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me.
Ma
Bene, questo mare d'inverno che adesso, come dire, diventerà più calmo perché stiamo andando verso la Pasqua. Professor Scottini, le chiedo ancora una volta di, come dire, di completare il discorso che lei aveva iniziato due volte fa proprio sul movimento di Comunione e Liberazione, a partire da quello che il Papa Francesco ha detto nell'incontro con CL. La settimana scorsa ha incontrato un po' tutti i movimenti, ha incontrato i vescovi dei focolarini, e qui poi parleremo anche dei focolarini, il movimento dei focolari, con Chiara Lubice, che sicuramente io spero diventerà santa, perché santa lo era già. Poi il movimento dei carismatici con Chico Orgueio e poi il movimento di Comunione e Liberazione. Erano presenti circa 80.000 persone, forse anche di più, tantissime famiglie con tantissimi bambini, e questo è un segno di speranza. Il Papa da una parte è stato paterno, dall'altra parte comunque ha dato delle indicazioni precise, ha fatto delle correzioni rispetto a quella che è il carisma del movimento stesso. Sicuramente ha ribadito che il centro per ogni cristiano è Gesù Cristo. È così.
Ma io vorrei partire osservando che questo discorso che il Papa ha tenuto il 7 marzo, incontrando il Movimento di Comunione e Liberazione, giustamente si è ricordato, più di 80.000 persone presenti in piazza, è stato un discorso importante non solo come richiamo o come indicazione particolare data a questo movimento, ma direi importante per tutta la vita della Chiesa. Non è un caso che il Papa stia incontrando i movimenti, cioè stia incontrando quelle forze nuove, quelle forze vive, che sono tipiche appunto dei nostri ultimi decenni di storia cristiana, che sono forze nate direi dalla base spontaneamente, non per un'iniziativa immediatamente ecclesiastica, e che sono delle realtà molto vive e molto interessanti proprio perché nascono dalla libertà. Io vorrei ripercorrere un po' i passi, le tappe insomma del discorso che il Papa ha fatto, che non è stato per nulla né un discorso formale né un discorso laudativo o celebrativo, è stato un discorso molto intenso, molto ricco di spunti, che il Papa ha rivolto come un padre si rivolge ai suoi figli dicendo: ricordatevi di qual è la verità del carisma da cui nascete. Quindi è stato un tentativo in qualche modo di ridire da dove nasce Comunione e Liberazione, ma in qualche modo da dove nasce l'esperienza cristiana, da dove nasce l'essere cristiani in quanto tali. Tanto è vero che il Papa ha esordito dicendo, bene, innanzitutto ringraziando della presenza di tante persone come quelle che c'erano in piazza in quella mattina, e ringraziando perché lui stesso dice di aver imparato molto dagli scritti di Don Giussani, che ha dimostrato tra l'altro di conoscere molto bene durante lo sviluppo del suo discorso. Soprattutto dice, come diceva Don Giussani, ma come è vero per il cristianesimo in quanto tale, tutto inizia da un incontro. Ecco, mi pare che questo sia il primo punto che il Papa ha voluto rimettere in gioco con molta chiarezza. Tutto nasce da un incontro. Il cristianesimo non è l'esito dello sforzo umano di raggiungere Dio, di poterlo incontrare, ma è il fatto di essere salvati, di essere amati da un Dio che viene incontro, che viene ad abbracciarci. Tanto è vero che il Papa dice, ha parlato di una tenerezza della misericordia e addirittura di una carezza che la misericordia di Dio rivolge a ciascuno di noi, perché la grazia di Dio sta prima del nostro desiderio, prima della nostra domanda, prima delle nostre giuste aspettative, e Dio ci viene incontro con questa sua carezza, questa carezza che ci prende dentro e ci fa vivere la possibilità di una salvezza. Il Papa ha ricordato che il luogo privilegiato di questa carezza è il mio peccato, cioè solo l'uomo che si sente peccatore, solo l'uomo che si accorge del suo limite, del suo peccato, può essere grato a Dio di essere stato incontrato ad un certo punto della sua storia. Ed è un po' quello che accadeva per i primi discepoli di Don Giussani, i quali incontravano in questo prete un uomo che li prendeva dentro un abbraccio, un uomo che faceva cogliere loro tutta la verità e la bellezza dell'umano, un uomo che era capace di suscitare interesse per tutto e che non rifiutava nulla a priori. tanto che questa grazia di Cristo che precede l'incontro umano veniva sempre messa a tema come l'inizio proprio di questo incontro di fede.
Bellissimo questa immagine che ha usato del mandorlo in fiore.
Sì,
ecco,
Papa
cioè
dice,
penso che
Cristo
primavera
è come il fiore del mandorlo, che è il primo fiorire di quello che anticipa in qualche modo e preannuncia l'inizio della primavera. L'uomo viene salvato da questo primo, questo qualcosa che sta prima della sua libertà e della sua volontà, anche se il Papa riconosce che nella pedagogia di Don Giussani era importante preparare il terreno attraverso la valorizzazione di tutto ciò che è umano, di tutto ciò che è vero, di tutto ciò che l'uomo cerca come desiderio della sua vita. E quindi l'inizio dell'incontro, del discorso che il Papa ha rivolto a Ciele è stato come una lode di questo metodo che sa suscitare delle domande nuove nella persona, nell'uomo in quanto tale, e quindi in questo senso, come il Movimento di Ciele, abbiamo incontrato tante persone in questi decenni proprio per questa sua forza pedagogica.
La freschezza dei movimenti, ha ribadito questa freschezza, ma ha richiamato a non essere sostanzialmente autoreferenziali. Questo l'ha detto Ciele, credo che questo valga
per ogni esperienza
di movimento, sì, anche se e ha due termini, cioè da una parte come dire decentrare, ha usato questo termine, sì. Dall'altra parte non siate autoreferenziali. Ecco, su questi due punti vorrei una riflessione.
Questo tema dell'autoreferenzialità è molto importante. Cosa vuol dire essere autoreferenziali? Vuol dire essere disposti ad ascoltare in fondo solo se stessi, essere come rinchiusi dentro un atteggiamento che dice noi abbiamo già un po'
una
tutto,
forma,
abbiamo già
schema,
una forma,
un
uno
progetto
schema, sì, predefinito, già collaudato, magari già anche risultato efficace, e quindi il tentativo di non uscire da questo schema che in qualche modo ci imprigiona nel tempo. Questa autoreferenzialità nasce dal fatto che quando uno incontra la fede attraverso un'esperienza particolare, attraverso la personalità di un prete, attraverso la spiritualità di un santo, attraverso una corrente diciamo spirituale della Chiesa di qualunque tipo che corrisponde magari ad un ordine religioso o un movimento, si appassiona a questa forma. Cioè tutti noi quando abbiamo incontrato la fede ci siamo appassionati anche alla forma con cui l'abbiamo incontrata. Ma se questa forma determina l'inizio dell'incontro, non può essere tenuta come una specie di immutabile schema da poter portare avanti sempre per tutte le circostanze e per tutte le situazioni. Ognuno di noi ha le sue preferenze, perché ciascuno di noi è stato toccato in un modo specifico da questa fede, però questo non vuol dire che non si debba ascoltare con grande umiltà e con grande apertura e con grande disponibilità ad imparare qualunque altra esperienza veramente cristiana che ci aiuti veramente a crescere nella fede.
Credo che il Cardinale Scola avesse ricordato
la pluriformità nell'unità, questa espressione che gli è molto cara, cioè la Chiesa è una pluriformità, cioè una serie di esperienze molto anche differenziate, ma che si devono coniugare in una unità profonda. Quello che impedisce di essere autoreferenziali è proprio riconoscere un'unità che sta prima. È una grandezza della grazia che è comunicata certamente in un'esperienza specifica e particolare, ma che al tempo stesso rimanda ad una grazia che è quella totale, quella più compiuta, quella della fede in quanto tale, del cristianesimo in quanto tale.
Quindi l'inizio di una nuova evangelizzazione, perché lui ha parlato poi di
certo.
Decentramento, cioè vuol dire di nuovo andare alle periferie, no?
Sì, ecco, però decentramento innanzitutto è il fatto che al centro non c'è il carisma con cui ho incontrato Gesù Cristo, ma c'è Gesù Cristo che ho incontrato. Scusi questo gioco di parole, ma il centro non è il modo con cui ho incontrato Cristo, ma il fatto che ho incontrato Cristo, che poi l'abbia incontrato secondo una certa modalità, un certo carisma. Questo mi obbliga in qualche modo a decentrarmi, cioè a riconoscere che il centro di tutta l'esperienza cristiana è il volto di Cristo, e la modalità con cui l'ho incontrato è secondaria a questo, secondaria nel senso che rimanda ad un centro che è decentrato rispetto al cuore della questione, che è la fede. Questo è molto importante perché è un discorso che vale per tutta la Chiesa oggi. Ciascuno in fondo tende un po' a esaltare la sua spiritualità, il suo punto di vista, il suo carisma appunto, ma dobbiamo imparare un po' tutti a sentirci decentrati rispetto al carisma, ma ricentrati rispetto alla figura di Cristo.
custodire, come dire, il mistero di Cristo non significa proteggerlo a tal punto da non farlo fuoriuscire, insomma, da non farlo diventare una persona viva. Insomma.
Soprattutto il Papa, ricordando Don Giussani, ha detto: Don Giussani non avrebbe mai permesso che il suo carisma si cristallizzasse, cioè diventasse una cosa rigida, diventasse uno schema in qualche modo applicabile a tutto e a tutti, ma senza mutamenti e senza cambiamenti. Quello che importa è tenere desta la libertà e seguire il carisma nella sua verità. La verità è Cristo, il centro è Cristo, il resto è tutto decentrato, cioè rispetto a questo centro è più periferico. Ed è questo che ci permette poi di andare a incontrare le vere periferie dell'umano, cioè i luoghi dove questa umanità chiede un aiuto, chiede di essere sostenuta, chiede di essere salvata, ma chiede di essere salvata da Cristo, magari attraverso la presenza del carisma specifico, ma da Cristo, non dal carisma. Quindi la sottolineatura importante è stata questa: sia i carismi, sia l'importanza dei carismi, no ad una esaltazione univoca o ad un'autoreferenzialità dei carismi stessi.
Quindi la tradizione, qui cita Mahler, significa tenere vivo il fuoco, non adorare le ceneri.
Questa è un'immagine molto forte, molto bella, che dice: dobbiamo tenere vivo il fuoco che ha fatto nascere un'esperienza specifica come quella di Don Giussani, ma non onorarne o adorarne in qualche modo le ceneri, cioè quello che è passato, quello che già è stato bruciato di questa esperienza carismatica. È un'immagine molto forte, che non è tanto un rimprovero a questo o a quest'altro movimento, quanto un'indicazione di metodo. Il carisma è vivo nella misura in cui non viene imprigionato dietro delle forme. E il Papa ha usato poi anche un'espressione molto dura, in un certo senso, che non è un rimprovero ma è un'indicazione: state attenti a non cadere in questo errore. Cioè non diventate come i guardiani di un museo che fanno attraversare il museo per vedere le opere d'arte ai visitatori, ma non li coinvolgono nella bellezza, nella verità e nella novità di quest'opera d'arte, che è la presenza della grazia attraverso il carisma stesso. Quindi in questo senso possiamo dire un incontro che vale per Cieli, ma vale per qualunque esperienza di movimento, perché invita a non attaccarsi alla forma, ma a tenere ampio l'orizzonte, a tenere vivo l'orizzonte complessivo di questa esperienza che si è incontrata, che era tra l'altro lo spirito di Don Giussani.
Quindi possiamo dire un nuovo inizio di evangelizzazione, un nuovo questo inizio di incontro, un nuovo inizio di missione, insomma, rilanciati nella missione.
Certo, analogamente a quanto Giussani fece all'inizio del movimento nel 1954, quando cominciò a evangelizzare senza preoccuparsi di salvare delle forme, ma usando anche delle metodologie, delle modalità di incontro molto diverse e anche abbastanza nuove per i tempi. Giussani faceva vedere dei film, faceva ascoltare delle musiche, faceva leggere dei testi, faceva incontrare dei geni dell'umano e con questo educava l'incontro con Cristo. Forse oggi dobbiamo non essere tanto preoccupati di rifare le stesse cose, quanto di rimetterci nello stesso spirito, utilizzando magari altri strumenti che sono più consoni all'oggi.
Valutate tutto e trattenete ciò che è buono.
Certo.
Viaggiatore, che ancora molto per te deve accadere. Per anni sui mari ti sei avventurato, seguendo cauto le vie delle tue carte. Thank you.
cerca la rotta seguendo la corrente verso un'oscura remota stella. Quale desiderio rende inquieto il tuo cuore, quale marea ti sta rubando il sonno, senza esitare abbandona il tuo porto, è questa l'ora, parti viaggiatore.
Essere liberi, che cosa vuol dire adesso? Essere liberi come cristiani. Ecco, la libertà è un fattore decisivo della fede. Professor Cottini.
Sì, sicuramente essere liberi è un fattore decisivo ed è una condizione per vivere fino in fondo la fede. L'uomo libero è colui che non ha paura di essere quello che è, di dire da dove viene, di testimoniare quello che è. E in questo senso, diciamo, c'è una profonda affinità in qualche modo tra il Papa e lo stesso carisma di Don Giussani, anche se certamente Papa Bergoglio e Don Giussani vengono da due ambienti, da due situazioni, da due culture, da due ambiti di vita molto diversi. E il punto in comune è proprio questo: la libertà di dire le cose essenziali, di essere nel mondo testimoni di questa essenzialità. Mi ha colpito da questo punto di vista che il Papa non ha voluto fare una specie di rimprovero a CL, una specie di predica a CL, una specie di giudizio, diciamo, per dare le pagelle dei voti, ma ha ricordato due testi di Don Giussani che dicono bene dove sta il problema. Da una parte un testo del 1967 in cui Don Giussani diceva che il cristianesimo è fatto per assumere tutto, per occuparsi di tutto e per salvare tutto quanto viene incontrato. E poi una lettera del 2004 in cui Don Giussani diceva di non aver voluto fondare un movimento o di non aver voluto fondare qualcosa di nuovo, ma di aver voluto solo riproporre le esperienze e i fondamenti del cristianesimo. Ecco, essere liberi è tutta questa cosa qui, cioè l'essere presenti nel momento storico in cui siamo chiamati a vivere, senza la preoccupazione di salvare delle forme a tutti i costi, senza la preoccupazione di cristallizzare l'essenziale dentro uno schema, ma semplicemente con la libertà di dire ciò che si è, ciò che ci è cambiato, ciò che è accaduto a noi come conversione. E credo che il cristiano di oggi abbia bisogno di questa libertà, cioè di poter dire chi è senza la preoccupazione di doversi difendere da attacchi esterni o anche interni. La libertà del cristiano è la libertà di dire di essere stato salvato, di essere stato toccato da quella tenerezza, da quella carezza di Dio, come ha detto il Papa, che è quella che ci rende tranquilli, che ci rende lieti, che ci rende capaci di stare in qualunque situazione, forse anche la più difficile o la peggiore, perché siamo certi che c'è qualcosa prima di noi. E da questo punto di vista mi è sembrato interessante il modo con cui il Papa ha parlato della moralità, dicendo che la moralità cristiana non è il non cadere mai, ma semmai il cadere e sapersi rialzare ogni volta, non è l'essere perfetti nel realizzare bene tutte le cose che si fanno, ma è rispondere con cordialità, con libertà, con entusiasmo a quella presenza, a quella proposta continua che Cristo è nella vita. La libertà dunque è Cristo, la libertà è aderire a Lui in tutti i modi, in tutte le circostanze, senza la preoccupazione di salvare delle forme specifiche o particolari.
Ma qual è l'aspetto educativo alla fine a cui ci ha richiamato? Io credo che ha richiamato gli amici, i membri di CL.
Ma l'aspetto educativo fondamentale è che nessuno diventa grande senza seguire un altro. cioè quella della sequela è la questione centrale della vita di ciascuno di noi, dei nostri giovani ma anche di noi adulti. Chi di noi può dire di essere diventato grande se non seguendo l'esempio, ma soprattutto immedesimandosi nel tipo di vita di un grande educatore che ha incontrato? Pensiamo a grandi uomini come Don Bosco, per dire, un educatore per eccellenza, o anche lo stesso Don Giussani. Solo seguendo si cresce, solo avendo la capacità di correre il rischio di affidarsi ad un altro è possibile maturare e imparare anche una capacità di giudizio. E il Papa ha voluto proprio ricordare questo: non dovete imitare degli schemi o dei modelli, dovete seguire delle persone vive, delle persone che non hanno pietrificato il carisma ma sono in grado di affrontare con assoluta libertà e serenità anche situazioni del tutto nuove, del tutto inedite, sapendo però che prima di queste situazioni c'è la grazia di Cristo. Questa idea del Papa, per cui c'è qualcosa che sta prima ed è all'origine della nostra conversione. Anche l'incontro di fede avviene perché c'è qualcuno che prima ci ha atteso, qualcuno che prima ci è venuto incontro. La massima esperienza educativa che si può fare è riconoscere che c'è questo prima, che ce n'è uno che prima di ogni altra situazione, di ogni altra circostanza ci attende, ci aspetta e ci viene incontro. Questa è, mi pare, la fede.
Quindi tre termini di... possiamo sintetizzare: l'incontro da una parte, sequela dall'altra, decentramento dall'altro. Cioè...
sì, perché l'incontro per noi è centrale, perché magari abbiamo cambiato la vita a seguito di questo incontro, ma dobbiamo ricordare che è decentrato rispetto al tema della salvezza complessiva del mondo. Io posso aver incontrato un certo tipo di esperienza cristiana andando all'oratorio, partecipando a un gruppo o partecipando a un movimento. Questo va bene perché mi ha aiutato, seguendo qualcuno, a maturare nella fede. Ma non posso pretendere che questo sia il punto esauriente, esaustivo di tutta la grandezza della fede. E in questo senso il Papa ha invitato ad ascoltare tutti, ad aprirsi con umiltà, ha detto, a tutti. Cioè ad essere capace di ascoltare tutta la verità che è presente anche in altre esperienze, con la magnanimità e con l'umiltà di chi sa che può imparare, anzi deve imparare da tutto e da tutti. Questa è, mi pare, la grandezza del cristianesimo. Veramente, come si diceva prima, esplorate tutto, vagliate tutto, ascoltate tutto, non abbiate paura di nulla, neanche delle cose più nuove che potrebbero magari essere inedite, ma poi trattenete ciò che è buono, trattenete il valore, trattenete il bene. L'esperienza dell'educazione è questa: sapersi introdurre nella realtà totale, come diceva Don Giussani, cioè nella realtà senza escludere nulla, ma nel momento in cui si è introdotto in questa realtà saper cogliere il valore, saper cogliere il bene, saper cogliere quello che risponde alle esigenze umane profonde. Chi risponde alle esigenze umane profonde è uno solo, è Cristo. L'importante è che attraverso diversi carismi, diverse esperienze, l'uomo incontri Cristo. Quindi il centro è questo, la periferia sono le nostre domande e le nostre posizioni singole.
Bene, che allora il cuore, questi movimenti siano il cuore di questa Chiesa in uscita di cui, certo, a cui ci richiama sempre Francesco.
È certo, molto bella anche questa immagine di una Chiesa in uscita, cioè di una Chiesa che guarda fuori di sé, che non si autocontempla dicendo quanto sono brava e bella, quanto sono brava, eccetera, ma che sa guardare in tutto la verità che c'è anche all'esterno.
Bene, chiediamo ancora ad Enrico di inserire una musica e vediamo che cosa ci ha scelto.
Finché vivrò, solo te io amerò. Alza gli occhi verso il cielo e preparati a volare. lontano, quello è il raggio del mio amore, ora sai quanto ti amo. Na, 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 na. Piove.
Na, 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 ni, na.
Amore mio, non te ne andare.
Na, 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 ni, na.
Sì, lo so che è già mattino.
Na, 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 ni, na.
Resta qui, stammi vicino.
E adesso perché no? Dobbiamo parlare delle donne, l'8 di marzo è la festa della donna e il nostro Papa Francesco ha detto che tutte le donne che ogni giorno cercano di costruire una società, tutte le donne cercano di costruire ogni giorno una società più umana, più accoglienza e la testimoniano questa accoglienza, questa umanità in mille modi diversi, testimoniando il Vangelo e lavorando nella Chiesa. Certo, Papa Francesco ha detto un mondo dove le donne sono marginate è un mondo sterile, perché le donne non solo portano la vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre. Questo è bellissimo, di andare oltre sempre, di vedere oltre. Vedono oltre loro, ha detto il Pontefice. In particolare ha sottolineato come le donne trasmettono la capacità di capire il mondo con occhi diversi, di sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero. Che bello, cioè, sentirci dire queste cose. Già Giovanni Paolo II aveva detto che il genio era femminile, no?
Sì, San Giovanni Paolo II aveva insistito molto su questo genio femminile, che è proprio un modo di vedere la realtà, un modo di penetrarla, un modo di ascoltarla, di comprenderla, che è ricompreso in questo andare sempre oltre. È come se la donna avesse uno sguardo specifico, uno sguardo privilegiato, uno sguardo che vede più in là di quella che l'apparenza ci farebbe cogliere immediatamente. E proprio su questo dobbiamo ricordare che il mistero cristiano ha in Maria, la donna per eccellenza, il suo, come dire, modello più evidente, più chiaro, cioè una donna che non si è fermata all'apparenza, ma è andata oltre quello che stava accadendo a lei stessa e che stava accadendo nella sua storia per cogliere la profondità del mistero. La donna in questo senso ha una capacità particolare perché oltretutto ha una vocazione tipicamente generativa, generatrice, cioè la donna è colei che genera la vita, cioè colei che accogliendo la profondità del mistero nel suo cuore, nel suo corpo, diventa poi capace, non solo dal punto di vista biologico, ma direi dal punto di vista simbolico e spirituale, di generare umanità intorno a sé, di far crescere un'umanità intorno a sé. E questo è molto bello, molto, molto prezioso. Un mondo dove non ci fossero le donne sarebbe un mondo sicuramente non solo molto più povero, ma sarebbe veramente un mondo incompleto, un mondo che non avrebbe più il suo senso compiuto. Proprio perché la donna è colei che riassume in forma sintetica e direi in forma quasi intuitiva, in forma immediata, in forma più diretta, tutta la complessità e la bellezza, ma anche la semplicità del mistero dell'esistenza. Quindi è molto importante che festeggiare la donna non sia un atto puramente, come dire, quasi da reclamo, un atto che viene fatto negli anni come una ripetizione stantia di una tradizione, ma sia un recupero dell'animo profondo della femminilità.
E stiamo parlando però di questi tempi molto di violenza sulle donne. Ecco, questo questo termine femminicidio che ritorna fuori continuamente, anche se poi i dati diffusi dal Ministero dell'Interno dicono che ci sono meno omicidi di donne rispetto al 2014, mentre meno 22%, e anche in ambito familiare meno 16%. Ma contro la violenza delle donne occorre davvero iniziare un'educazione, un modo diverso di concepire la donna, e tutte le chiese cristiane si sono unite per una mobilitazione ecumenica lanciando un appello per sradicare la cultura della prevaricazione e sviluppare una speciale pastorale educativa proprio tra di loro, insieme alla Conferenza Episcopale Italiana, e hanno depositato anche presso il Senato attraverso gli organismi rappresentativi della tradizione ortodossa cattolica protestante proprio un appello, perché ridicendo che l'emergenza nazionale in questo momento è la violenza contro le donne, ed è una violenza che interroga anche la Chiesa, perché è un'offesa ad ogni persona creata a immagine e somiglianza di Dio. Però le donne davvero sono eccezionali in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni circostanza. Bellissimo questo libro pubblicato dalla Casa di Matriona, che ha come titolo Vive come l'erba. C'è fatto da Giovanna Paravicini, dell'Asta e Bonaguro. Si può vivere nel Gulag, pensate, tanti anni fa. Ormai c'è come una perdita di memoria rispetto a quello che è accaduto. Vale la pena di riprenderla in mano. Sono storie semplici e grandiose di donne rinate a se stesse, persino fiorite, dentro l'atrocità dei lager sovietici. È un libro bello, anche una narrazione semplice, in cui c'è un misterioso trionfo di una bellezza profondamente cristiana e femminile. Molte di queste donne, che erano atee, che erano ebree e che poi hanno conosciuto l'amicizia, l'umanità, l'incontro anche con Cristo attraverso il Samizdat, e donne resistenti alla spaventosa quantità di dolore che si è rovesciata sui loro destini, da prima la prigionia, la persecuzione, la tortura, i lutti, l'emarginazione. Pensate, già ci si stupisce, dice Marina Corradi, a pensare che si possa sopravvivere a simili prove, ma ci si stupisce ancora di più a pensare che queste donne ne sono uscite più forti, più umane. Questa cosa, questa testimonianza ci sbalordisce di come si possa affrontare un destino oscuro e feroce e invece di esserne distrutte, crescere e diventare più buone. Per noi, pensate, in questo momento tanto sono le prove, perdere il lavoro, perdere la casa. Lì avevano perso tutto, si erano ritrovate totalmente messe ai margini, cacciate in prigione, in zone totalmente lontane dai luoghi di origine. No?
Mi sembra interessante però che siano venute fuori le risorse migliori in questa situazione così drammatica. Cioè, come se la risorsa del femminile, questo genio femminile, avesse ritrovato la sua fonte, la sua origine, la sua profondità, le sue risorse proprio più impensate, impensabili, perfino di tenerezza, di umanità, nel momento in cui la violenza è stata più terribile, più radicata e radicale. Questo ci insegna proprio che il genio femminile non è semplicemente un'invenzione o un nome, ma è una risorsa grandissima dell'umano che Dio ha voluto introdurre nella creazione.
E dice, in effetti, Marina Corradi, che è una giornalista del Corriere della Sera, dice: c'è una bellezza profondamente femminile nelle storie delle cristiane del Gulag. Vi ricordo appunto il titolo di questo libro, edito dalla Casa di Matriona, che costa solo 12 euro ed è Vive come l'erba. C'è una bellezza profondamente femminile nelle storie delle cristiane del Gulag, martiri del socialismo eppure umanamente trionfatrici, come un segreto legato forse alla stessa femminile capacità di generare, ecco, il fatto di essere prima, generative, certo. Sempre, no? In virtù della quale una donna, come intuiva questa Dagmar Simkova, davvero possiede una più strenua volontà di sopravvivenza nelle condizioni più dure e una capacità di vedere miracoli. Vediamo le donne cosa fanno adesso in un momento di crisi economica. Sono davvero il perno della famiglia, riescono con pochissimo a tenere in piedi la famiglia.
Comunque è come se la risorsa femminile che tornasse fuori più forte che mai, più grande che mai, nei momenti, come dire, più difficili, nei momenti più drammatici, nei momenti più faticosi. E questo è veramente un grande insegnamento che non prendiamo da dei libri, ma prendiamo dall'esperienza. C'è la donna che nel momento in cui è cosciente del suo ruolo e della sua vocazione alla femminilità, tira fuori il meglio di sé e aiuta l'umanità a crescere, proprio perché ha questa sua dimensione naturalmente generativa, cioè naturalmente feconda, che è una fecondità non solo biologica, ma una fecondità, direi, umana in quanto tale.
E per ultimo avremmo dovuto parlare di famiglie e di adozioni, ma credo che varrà la pena proprio farlo con qualcuno che si occupa di affidi e di adozioni, per commentare insieme questa nuova proposta di legge firmata Puglisi, che vuole sostanzialmente vuole dare l'affidamento dei bambini, no, anche a un genitore solo. E concludiamo sempre con la bellezza. Siamo in periodo di Quaresima, periodo ma legato sempre alle donne. Non c'è più questa, usiamo questo termine, il Cristo viene raffigurato nel momento della deposizione, ecco, attraverso quello che si chiama compianto, che ormai non si usa quasi più. Dovremmo parlarne con la professoressa Viotto di questo. La raffigurazione del Cristo che è circondato dalle donne.
Beh, ricordiamoci che Gesù risorto, tra l'altro, appare come prima persona ad una donna, quindi anche questo è un fatto significativo, cioè questo rapporto tra Gesù e le donne conferma proprio quanto dicevamo prima, un riconoscimento di una vocazione alla generazione, alla generatività, alla comunicazione della verità che è proprio tipicamente femminile. Gesù compare risorto appunto ad una donna.
E c'è questo bellissimo compianto del Beato Angelico che in mostra al Museo Diocesano di Torino in occasione dell'estensione della Santa Sindone. Il Museo Diocesano espone dal 16 aprile al 30 giugno una preziosa tela del Beato Angelico che è il compianto sul Cristo morto. Un compianto in cui Gesù è pianto, ecco, è pianto da tante donne. Qui Maria, la madre di Gesù, che lo abbraccia, che contempla il volto del figlio. Maria Maddalena che gli bacia i piedi insanguinati. Le due donne... davvero che lo hanno amato profondamente, che sono state molto amate. Ognuno di queste donne davvero manifesta il grande dolore, la grande compassione in questo quadro in cui davvero ci sono tantissimi altri personaggi.
Sono tra l'altro quelle stesse donne che si recano la mattina di Pasqua al sepolcro per poter cospargere il cadavere di Gesù di unguenti e di profumi, no? In fondo questa capacità della donna di onorare il corpo dell'uomo e soprattutto il corpo del Salvatore è un altro aspetto di questa genialità del genere femminile.
Diciamo che bisognerebbe rivedere appunto del Beato Angelico tantissime cose, quella bellissima chiesa, quel bellissimo convento a Firenze, proprio per tutti i dipinti, tutti gli affreschi che lui fece di San Marco. Ecco. Bene, davvero, concludiamo con la bellezza del genio femminile, la bellezza delle donne, la bellezza di questa grande umanità, grandissima umanità, davvero che viene riconosciuta.
Sintetizzata, se vogliamo, nella bellezza di Maria.
Ecco, sì.
La nuova Eva, tra l'altro, come dice la Bibbia.
Bene, e con questo davvero ringrazio il professor Cotini che ci ha aiutato ancora una volta e vi saluto affettuosamente e ci risentiamo a mercoledì prossimo. Grazie anche Enrico.